Il brano è tratto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Ecco, partiamo sempre dall'esperienza nostra, personale, familiare, di gruppo, dalla nostra storia umana. E lasciamola parlare. E allora noi tutti viviamo, abbiamo vissuto e viviamo l'esperienza della ricchezza, ma insieme della difficoltà, dell'incontro con l'altro. Quando diciamo incontro con l'altro ci si esprime solitamente, perché un'espressione è diventata consueta, al singolare, ma questa espressione al singolare racchiude la molteplicità degli altri, delle diversità, a cominciare da quella che abita ciascuno di noi, perché l'altro con cui abbiamo a che fare per primi non è l'altro che sta fuori di noi, ma è l'altro che ci abita, perché noi siamo molteplici, non siamo un io monolitico, noi siamo abitati dalle diversità. E credo che il compito arduo della nostra vita sia di ridurre a una sintesi il più possibile equilibrata le diversità che ci abitano, le tendenze che alle volte pare che ci lacerino, le situazioni difficili che, e ricche, anche arricchenti, che sperimentiamo e che però non è facile ridurre a una unità che sia sempre aperta, positiva, non una chiusura di una identità chiusa che implode, si raggomitola su se stessa e si chiude. Questo lo sperimentiamo, perché ogni volta, quasi, anche se poi dentro questa pedagogia poco a poco apprendiamo, ma siamo tentati di ridurre l'altro a inferiore rispetto a noi, o a pretendere di omologarlo, come si dice, cioè di ridurlo al nostro schema interpretativo, come a dire sull'altro noi proiettiamo il nostro desiderio che noi abbiamo dell'altro e in questo modo vorremmo che l'altro cambiasse perché noi potessimo accettarlo, ma a quel punto sappiamo che non accetteremo l'altro, ma l'altro che si è svuotato della sua diversità per essere gradito a noi. Questa è una dinamica conosciuta. Sappiamo che la terza ipotesi, quella più umana, che anche questa è frutto, ma prima fatica della nostra esperienza, è quella di riconoscere pari dignità umana a ogni altro che vive sulla faccia della terra, a cominciare da quelle persone che noi incontriamo ogni giorno. Nello stesso tempo a riconoscere la diversità, non come un impiccio, un impedimento, qualcosa di negativo da rifiutare o da eliminare, ma come una possibilità. Padre Balducci parlava di una dilatazione della nostra identità. Incontrando l'altro la nostra identità si allarga, il nostro cuore si allarga, la nostra mente anche. E allora noi incontrando la diversità dell'altro ci arricchiamo e l'altro incontrando la nostra diversità si arricchisce. Questo è bello a dire, fare uno spot culturale o spirituale, ma a vivere è un'impresa ardua, ma questa è l'unica strada del futuro dell'umanità. E uno potrebbe dire, com'è adesso parliamo dello spirito della Pentecoste a partire da questo? Sì, perché quello che io solo sommariamente ho balbettato, se guardiamo la storia umana troviamo delle esemplificazioni drammatiche, mi riferisco a due. Domenica noi qui, domenica prossima, anzi pensavo un momento fa che se fosse bel tempo potremmo anche viverlo all'aperto, celebreremo il battesimo di 7 bambini. 3 sono nati nel centro Balducci, quindi hanno un colore nero. Ora, questo oggi pare abbastanza accettato, almeno qui, ma credo in buona parte della nostra società. Ma se noi andiamo qualche secolo addietro, proprio in modo clamoroso, poi questo è continuato nella storia, come erano considerati i neri? Non erano considerati esseri umani. Si dubitava che avessero l'anima. Erano ridotti a schiavitù. Se uno va nell'America Latina o negli Stati Uniti, i neri quanti sono? A milioni. Ma da dove derivano? Dagli schiavi che sono stati portati dall'Africa in quelle altre zone del pianeta. 100 milioni di schiavi. 100 milioni. Sì, sono cifre indicative, ma sempre approssimative per difetto. Se uno pensa a un'altra zona dell'umanità, pensa agli indios di America Latina. Ieri sera qui ce n'erano alcuni rappresentanti immigrati fra noi che suonavano con la loro capacità espressiva, con gli strumenti a fiato, con gli strumenti a corda, Cesar che conosciamo e amici, anche suo figlio, fra l'altro battezzato qui tanti anni fa, Eros. Ecco, tanti intrecci incredibili ci sono, no? È un crocevia diventato anche il nostro luogo di abitazione, di vita. Ecco, dicevo forse domenica, anche se non ricordo male, rileggendo in questi tempi per la celebrazione di Balducci, padre Ernesto, che appunto lui ricordava, parlando della conquista dell'America Latina, che c'erano sul diario di Cristoforo Colombo quelle due parole che fa venire i brividi a ricordarla accanto alla mensa dell'Eucaristia. E quali erano le due parole del diario di Cristoforo Colombo? Oro e battesimo. Ma come possono stare insieme? L'oro da rubare e il battesimo da imporre. Terribile è stato. Anche per le malattie che noi abbiamo importato e loro non avevano difese da queste malattie, si parla di uno sterminio di 60-70 milioni di indios nei secoli. Qualcosa di impressionante. Perché l'Europa, quando si è presentata all'indio, non l'ha riconosciuto nella sua diversità. Ha proiettato su di lui la sua volontà di potenza e l'ha annientato, l'ha derubato, l'ha violato, l'ha ucciso, cristianizzando. Poi ci sono state, certo, delle esperienze anche positive, delle reducciones, quei luoghi dove i gesuiti o altri ordini religiosi cercavano, ecco, di vivere un'accoglienza, un rispetto. C'è stato il patto clamoroso di Bartolomeo de las Casas, che era proprietario di indios e poi, leggendo il libro del profeta Isaia, si è convertito e diventato l'apostolo degli indios, per dire qualcosa, ecco. Però questo è avvenuto, questo è successo, ecco. E quante altre situazioni di ieri e di oggi in cui l'altro è considerato inferiore. Questa parolina inferiore ha dentro appunto i drammi dell'umanità, ha dentro anche Auschwitz, perché quando si considera l'altro inferiore si sente di poterne padroneggiare la vita, fino a utilizzare l'altro, non a caso i numeri ai prigionieri sull'avambraccio, numeri non più persone, cose non più persone. Allora uno prende tutto quello che può, gli occhiali, i denti se sono otturati con un po' di oro, e poi tutto, anche la pelle, fino a quando uno smagriva, fino a essere uno scheletro, anche quel po' di grasso che all'inizio c'era quando le persone arrivavano, e tutto, i capelli, tutto, fino a essere un pezzo da buttare sul fuoco, come un pezzo di legno, spezzi proprio lo chiamavano i tedeschi, le SS, pezzi da buttare sul fuoco, da finire come cenere nel vento. L'altro inferiore, ecco, pensiamo a quante situazioni anche oggi portano a considerare l'altro inferiore, perché vive una situazione di difficoltà, pensiamo a chi è in carcere, a chi vive una disabilità, a chi vive una situazione di marginalità, tante situazioni, l'altro è inferiore. Nessuno è inferiore, nessuno, siamo diversi, ma nessuno è inferiore. E nessuno può pretendere di ridurre l'altro al proprio schema, perché l'altro è diverso nella sua uguale dignità. Questo è lo sfondo culturale, ma già spirituale, ecco, della Pentecoste. Perché? Nella Bibbia troviamo due descrizioni che ci aiutano a comprendere questa riflessione. Una è quella della Torre di Babele, cioè un gruppo di potere, possiamo dire concentrato, economico, politico, militare, perché c'è bisogno poi anche di avere una forza che imponga, dicono, parole povere, esemplifico quasi, insomma, stringendomi, scuserete anche forse della eccessiva così pochezza, non nella sintesi, dicono qui non c'è Dio e quindi noi erigiamo una torre di mattoni essiccati verso l'alto per come sfida al cielo. Qui Dio siamo noi. E voi cosa servite? Siete sudditi, quindi voi servite solo al nostro potere. Qui dominiamo noi. C'è una omologazione, c'è un'oppressione totale. Cosa accade? Dice la Bibbia. Cosa accade? Anche la storia ci parla. Quando avviene questo, le diversità che vengono conculcate, le diversità che ci sono in una società, di persone, di gruppi, di movimenti, di cultura, di arte, di musica, di spiritualità, vengono oppresse, allora cercano di emergere in qualche modo. Allora si cercano delle strade proprie. E qualcuno diventa però adulatore del sistema per poter sopravvivere. Ci sono i gruppi invece che hanno il coraggio di profetico di cospirare, di opporsi. E le persone si dividono fra di loro perché manca un progetto di bene comune e le diversità sono oppresse e conculcate. La conseguenza qual è? Una Babele. Non ci si capisce più. Perché detto banalmente, un gruppo tira da una parte, un gruppo dall'altra, un gruppo cerca la supremazia sull'altro, la diversità non viene finalizzata al bene comune, che qual è? Quello di costruire un'umanità umana, veramente umana. L'alternativa secca, netta, alla Torre di Babele è Pentecoste, come abbiamo sentito descrivere. Lo Spirito del Signore, che noi invochiamo, che preghiamo, è lo Spirito che anima la nostra vita, che anima le nostre diversità, da esprimere per il bene comune della propria famiglia, della propria comunità. Ogni tanto, quando parlo ancora, anche nelle scuole, o le scuole vengono qui, mi viene per associazione di idee, qui ci sono ragazze di questa stessa età, quando ho incontrato, era la prima mia visita a Padre Antonio, Padre Ezio, in Colombia, nel 97, un ragazzino, Diego, che ai 12 anni, a cui ho fatto quell'intervista famosa, perché poi l'ho ridetta tante volte, ho detto, dico, mi incuriosisce che tu sia qui con gli adulti a scrivere, a prendere appunti, era un corso, alcuni giorni di studio riguardo alla terra, e gli ho detto, come ti chiami? Diego. Ma perché sei qui? Mi ha incuriosito, sono qui col papà, ti vedo che prendi appunti, che scrivi, sì, voglio imparare. Cosa fai quando sei a casa e non sei a scuola? Aiuto i miei di famiglia nel lavoro nella montagna, aiuto sempre la famiglia. Guarda, io sono un padre, devo tornare adesso in Italia, incontrerò tanti ragazzi della tua età, anche più grandi, mi dai un messaggio che porto a loro. Questo ragazzino in indio è rimasto un attimo in silenzio, poi mi ha detto una frase che mi ha lasciato veramente in silenzio. E ho ripetuto tante volte, perché è straordinaria. Ha detto, puoi dirgli così, che studino molto per essere pronti a servire la propria famiglia e la propria comunità. 12 anni. Io mi sono detto, da dove gli è venuta questa sapienza? Da dove gli viene questa? A un ragazzino di 12 anni, da dove gli viene? È dalla cultura indigena. Il servizio della propria famiglia e della propria comunità. Studiare per mettersi al servizio del bene comune, è lo spirito che parlava, lo spirito del Signore, presente in tutte le culture, in tutti i popoli. Ecco. È lo spirito di Pentecoste, è lo spirito che suggerisce, ci anima, ci sprona, ci suggerisce, ci dà coraggio a resistere, diceva in una frase bellissima anche Dalai Lama, resistere sempre, comunque, al bene, per manifestarlo, per praticarlo, a resistere, a vivere la profezia del coraggio, della denuncia, della proposta, della coerenza fra quello che diciamo e quello che viviamo. Le nostre diversità messe insieme per costruire il bene comune della propria famiglia, della propria comunità e delle comunità che è la famiglia umana oggi, sempre più interdipendente. Questo è lo spirito della Pentecoste. Ogni tanto torno all'esperienza della scuola, ecco, che vivo, e forse ve l'ho già detto, mi scusate, ma non sono ripetizioni ripetitive, sono quelle dimensioni che si ridicono per, come sempre, la sorpresa di esserne ulteriormente convinti. E chiedo, secondo voi, quante sono le culture sulla faccia della terra? La terra che, quell'altra immagine che tante volte abbiamo ridetto insieme, gli astronauti hanno guardato dall'alto quella immagine, la terra sembrava una pallina nell'universo, piccola, poi illuminata, però quando dobbiamo attraversarla, le ore di aereo sono tante. Quante sono le culture sulla faccia della terra? Sono domande retoriche, un'infinità, tante. E quante sono le lingue, ma non solo quelle parlate per lo più in maggioranza, l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, italiano o altre. No, le lingue delle tribù della terra, per usare un linguaggio di padre Ernesto Balducci, di un popolo che vive in una comunità in Centro Africa o che vive sulle Ande. C'era l'imam di Firenze, giovane, papà di tre bambini, al dialogo interreligioso col Dalai Lama l'altro giorno al Palasport, diceva che nella moschea di Firenze ci sono persone di fede musulmana di 52 nazionalità, 52 nazionalità. È il mondo che si trova lì, musulmani di 52 provenienze, ce n'è tantissime, io non so dirvi adesso la cifra, anche qui a Udine, anche qui in Friuli. Quante sono le spiritualità, le dimensioni religiose sulla faccia della terra? E poi i simboli, i riti, le preghiere, i canti, i movimenti, quanti? Nessuno può contarli. Sì, ci sono delle indicazioni numeriche, ma approssimative. Ecco. E allora noi vorremmo ridurre il mondo al nostro mondo? Noi penseremmo che l'identità nostra, poniamo friulana, italiana, europea, radici cristiane, cultura cattolica, siano il mondo, siano la religione? Ma è una miopia grossolana. È una chiusura terrificante. Certo, ognuno riconosce la propria identità, ma sempre in un rapporto di scambio con le altre identità, in dialettica, in crescita. Io riconosco il mio nucleo originario, riconosco che sono di Tualis, della montagna del Friuli, e lo riconosco in modo nitido, sempre più nitido, ma questo non mi impedisce di aprirmi agli altri, anzi mi sollecita l'apertura agli altri, e gli altri mi comunicano in profondità la loro diversità, e mi sento più arricchito. Fatica, anche nel centro Balducci, 24 anni, certo, ma io vi permetto, siamo qui in confidenza, io mi sento, spero, con tutti i miei limiti e i miei difetti, ma mi sento un uomo diverso da 24 anni fa, spero più ricco, umanamente, spiritualmente, perché ho incontrato le diversità del mondo. Questo è indubitabile, questo, nella fatica e nell'accoglienza, se no cosa sarei? Sarei un funzionario della religione, chiuso dentro ai riti, ai dogmi. Che cosa sarebbe questo? E non avrei incontrato il Dalai Lama, neanche voi l'avreste incontrato. Il Dalai Lama è stato presente perché c'era una disponibilità nostra a chiamarlo, e lui a venire, e tornare a venire. Ma dentro a questa dilatazione delle identità, io non l'ho portata qui oggi, forse mi sono dimenticato, ma la porteremo. L'altro giorno, quando abbiamo celebrato il saluto a Vittorina, ho portato due segni sull'altare. Avevo chiesto il permesso al Dalai Lama. Dalai Lama, nella stanzetta, quando abbiamo parlato a tu per tu, mi ha regalato tre cose. Regalino col gesto, come dire, leggero, ma un regali grandissimi per significato. Una statuetta di Buddha, spiegandomi, una sciarpa di quelle bianche mi ha avvolto lui, e poi una statuetta che dice è simbolo della comunicazione del bene. Comunicazione del bene. E io gli ho chiesto, scusi, posso portarla in chiesa? Posso portarla? E lui ha detto sì, pensate cosa mi ha detto il Dalai Lama, sì. perché così può diffondersi il messaggio di Gesù a tutta l'umanità. Lui, il Dalai Lama, mi ha detto, buddista, mi ha detto, sì, porta. E io l'ho portata al saluto per Vittorina, la sciarpa e questa statuetta, per dire il messaggio del bene. Ecco. E allora concludo dicendo che, come mai, fare una curiosità, non avevano fatto, mi scuso la battuta, negli Atti degli Apostoli si dice che gli Apostoli parlavano quel giorno a Gerusalemme, mossi dallo Spirito, e che c'era gente, si fa un elenco, no? Si fa un elenco del mondo allora conosciuto, dice, li sentivano tutti parlare, capivano quello che dicevano, ma di come li capivano? Non mica hanno fatto corso accelerato durante la notte di lingue straniere, come sentivano? Sì, perché c'è una lingua che precede i linguaggi. C'è una lingua che precede i linguaggi ed è comprensibile qui, a Pechino, a Mosca, a Londra, a Bogotà, a Caracas, in tutti i paesi dell'Africa, in India. Qual è quella legge, quel linguaggio animato dallo spirito che si esprime poi così diversamente? Non lo dico in modo retorico, è il linguaggio universale dell'amore, un gesto di amore, di umanità fatto sotto qualsiasi cielo, in tutte le parti del mondo, è comprensibile. Anche se io non comprendo la lingua dell'altro, questo è un linguaggio universale. E questo è il linguaggio dello Spirito. Questo è il linguaggio dello Spirito di Dio, chiamato in modi diversi sulla faccia della terra. Ecco, la Pentecoste ci aiuta a riflettere sul pluralismo, sulle diversità, nella Chiesa, nella società e nella nostra vita quotidiana. Le diversità come un arricchimento da coltivare e da esprimere. Questa è la meditazione di oggi.